come
tutto
qua.
Napoli.
Chi non conosce?
Nessuno, impossibile, altrimenti si vive in un altro pianeta. Giovanni, io ti voglio chiedere prima di tutto, partendo dal risultato di Udine, prima di tutto se ti aspettavi un risultato del genere e un Napoli del genere, perché detto chiaramente Napoli è apparso spento praticamente per 75 minuti.
Boh, guarda, mi aspettavo un Napoli del genere, perché è un Napoli che si ripete da inizio stagione, non soltanto adesso che c'è il problema degli infortuni, l'emergenza, la mancanza di rotazioni concentrate in particolare a centrocampo. Il risultato non lo so, a Udine tanti perdono in questi anni, quindi è una trasferta difficile contro una squadra estremamente solida, ma è anche una squadra che vive di alti bassi e quindi non sempre paghi scotto e paghi pegno quando vai a Udine, quindi il risultato era appeso alla prestazione dell'Udinese. Che la prestazione del Napoli potesse essere questa a me non sorprende. Napoli gioca male dall'inizio dell'anno, non ha un'identità chiara, ha acuito i problemi oggi con gli infortuni, ha perso 7 partite in trasferta e le ha perse più o meno tutte allo stesso modo, forse togliamo il secondo tempo giocato in superiorità numerica a San Siro contro il Milan, ma ha perso fondamentalmente partite in cui l'avversario è stato superiore dal punto di vista fisico, dell'intensità, dell'attenzione. E anche dal punto di vista tattico la sconfitta di Udine è molto simile a quella di Lisbona, che è molto simile a quella di Eindhoven, al di là dell'ampiezza del risultato, che è molto simile a quella di Manchester, che è molto simile a quella di Torino, e questo purtroppo è il tratto del Napoli di quest'anno, e mi sembra che Conte non riesca a correggere questi difetti e si stia un po' avvitando in questa situazione.
Ma tu l'origine di questi grandi difetti che chiaramente sono sotto gli occhi di tutti, dove la potresti trovare? Dove si può trovare l'origine di questi problemi chiaramente del Napoli?
Beh, intanto giocare il calcio del 2025 è diverso da giocare il calcio degli anni 80, che è stato quello che ha potuto fare l'anno scorso il Napoli preparando una partita per settimana. Regala un vantaggio enorme dal punto di vista della freschezza, dal punto di vista della possibilità di lavorare sui dettagli. Però non è che il calendario adesso penalizza il Napoli, i 40 club maggiori d'Europa giocano così, il Napoli fa di diritto parte di questo elenco di 40 club e quindi non c'è nulla di sorprendente nel fatto che il Napoli debba giocare ogni 3 giorni, però evidentemente questa cosa, qualche avvisaglia c'era stata anche a livello comunicativo già quest'estate, non è stata complessivamente digerita da Conte e da tutto l'ambiente. Vedo ancora troppe recriminazioni sul fatto che si gioca ogni 3 giorni, io non sento Chivu dire le stesse cose, non sento Spalletti dire le stesse cose, non sento gli allenatori di Real Madrid, Barcellona, insomma tutti sanno che è pesante, però continuare a evocare questo problema, e quindi qui c'è secondo me il primo problema. Il secondo problema io credo sia di natura tattica. Il Napoli ha fatto un mercato per esaltare ancora di più gli esterni e poi ha iniziato con i 4 centrocampisti che oggettivamente non hanno prodotto un risultato soddisfacente. Il Napoli ha fatto qualche vittoria in quella fase, ma a livello di prestazione era un Napoli pessimo. Poi sono arrivati gli infortuni. Io credo che mentre l'anno scorso molto in fretta si è capito quale fosse l'identità del Napoli di Conte, quest'anno molto in fretta si è capito che era un'identità fluida in cui c'erano poche certezze, e alla lunga questa cosa paga in negativo, nel senso che alla lunga ti toglie delle sicurezze, e oggi il Napoli mi sembra una squadra che giochi, al di là del problema fisico, complessivamente con il freno a mano tirato e con tante paure e tante incertezze. Mi sembra una squadra che gioca depressa, per intenderci. E spesso Conte dice che manca la cazzimma, ma a me pare che stia mancando la cazzimma in tutta la stagione del Napoli, comprese nella comunicazione, nelle parole e nelle scelte del suo allenatore.
Ok Giovanni, io adesso però voglio fare un passaggio su quello che succede come al solito sul famoso vecchio Twitter, oggi X, che ti vede sempre protagonista con tifosi del Napoli che sicuramente non le mandano a dire ogni volta che si parla di Napoli, perché voglio leggere il tuo tweet in cui chiaramente resocontavi quella che era la partita del Napoli di ieri, quel KO di Udine, scrivendo: il Napoli crolla Udine e la sconfitta è più dura del risultato finale 1-0, con un po' di reazione negli ultimi minuti che sistema le statistiche. E poi c'è questo passaggio che sicuramente non è passato diciamo in sordina per i tifosi del Napoli: l'Udinese deve fare 3 gol per averne uno convalidato. Un po' pungente, come può succedere, però rappresenta anche forse la realtà dei fatti, perché fino all'Udinese ha dovuto fare 3, di cui 2 irregolari, ovviamente, per andare a segnare al Napoli.
Sì, ma io ho fatto cronaca.
Sì, questo non infatti questo dicevo.
Non riesco a comprendere che cosa, se volete scrivo che non ci sono stati, però... Guarda, il tema è molto semplice. Ieri la partita è finita 1-0 per caso. La sconfitta del Napoli, questa è una mia opinione ovviamente, poi ognuno ha legittimamente la sua. La sconfitta del Napoli è stata molto più ampia sul piano della prestazione rispetto all'1-0. Per mezz'ora nel secondo tempo il Napoli è stato letteralmente travolto dall'Udinese. Il primo tempo era stato un po' più equilibrato, però questo è quello che si è visto in campo. Il Napoli ha preso 3 gol e i primi 2 non sa neanche come siano stati annullati, nel senso che spesso capita che siano gol annullati perché nascono da azioni che non hanno nessun legame col momento della partita. Napoli ha preso un gol per un fuorigioco di poco, in cui c'era stata una lettura difensiva totalmente sbagliata e non era la prima.
Vero.
Poi c'è stata una traversa, poi ha preso il secondo gol annullato, che è una cosa molto televisiva, mettiamola così, però va bene, però anche lì facendo un errore che aveva già fatto e ha continuato a fare anche nel resto della partita, e poi ha incassato il terzo gol. Io francamente questa mi sembra far cronaca.
Sì, no, assolutamente, infatti la premessa
non
è stata questa.
Non riesco a capire in che cosa sarei stato pungente.
No, assolutamente la premessa è stata questa, però ovviamente quando si diciamo per i tifosi del Napoli, se andiamo a leggere un pochino i commenti, è stato un cercare di puntualizzare da parte dei tifosi: guarda che il Napoli non quei gol che ha subito, quelle reti diciamo sulle quali si va a fare un focus, un approfondimento, erano semplicemente irregolari. Però tu giustamente, come ho sottolineato all'inizio, hai fatto semplicemente cronaca, hai detto che l'Udinese comunque ne avrebbe fatti 3, e soprattutto il centro del tuo discorso era di un Napoli che è stato spento. Alla fine questo è il discorso.
Ma
che
il Napoli non ha creato un'occasione.
Infatti il Napoli non ha calciato neanche una volta.
Oggi leggo l'errore di Højlund sotto porta. Se voi
e poi aperta e chiusa parentesi, quello probabilmente sarebbe stato anche fuori gioco di Lucca.
Sì, no, ma ti tolgo il probabilmente, perché ecco. Ieri mi sono tolto la curiosità durante la partita, perché evidentemente spostava tutto il giudizio del mondo un'occasione a porta vuota o no. È fuori gioco di più di mezza figura in partenza, non Højlund, ma chi mette
Lucca, sì, Lucca che gli serve
quindi, l'assist. Quindi cancelliamo dalla nostra testa quell'occasione lì. Insomma, il secondo tempo del Napoli è stato deprimente ieri. La sconfitta è più ampia dell'1-0 ed è molto più simile a quella di Lisbona, per intenderci, no? che a quella di San Siro con il Milan. Ecco, io credo che sia questo il tema su cui sia giusto interrogarsi.
Sì.
E secondo me le avvisaglie ci sono state tutte anche nei mesi scorsi, e la domanda che a me preme capire come risposta è come pensa Conte di uscirne. Perché giocare ogni 3 giorni continuerà a giocare ogni 3 giorni esattamente come tutti gli altri. Rientri dagli infortuni, quelli pesanti, alle viste c'è poco e comunque non sufficiente per spostare. E il rischio per il Napoli è di trovarsi poi a gennaio, quando apre il mercato, in una situazione che è compromessa quasi per la lotta a scudetto, che deve rimanere il focus del Napoli. Il Napoli non può immaginare di correre per altro.
No.
Posto che trovo che sia, poi magari rimedi comunque la qualificazione ai playoff, che è su una quota abbastanza bassa quest'anno, ma bisognerebbe fare una riflessione anche sulla campagna di Champions League di questo Napoli, che è molto deludente per prestazioni e per risultati. Comunque vada a finire questa prima fase.
Assolutamente, perché comunque in Champions il Napoli è riuscito a fare sicuramente peggio del campionato, dove fondamentalmente risultati non sono tutti quanti positivi, però il Napoli è lì per a lottare ancora per le prossime posizioni, per il primo posto, per lo scudetto, dove invece in Champions, come giustamente sottolineavi tu, il Napoli non sta raccogliendo assolutamente nulla. Il Napoli è veramente nel limbo tra esco fuori, non rientro tra le prime 24 e ci arrivo giusto per un pelo, però devo dare tutto contro Copenaghen in trasferta.
Sarà una trasferta, sì, ma la Champions molto League non si può trattare come una Coppa Italia.
Esattamente, assolutamente.
Non è solo una questione economica, è anche una questione di come ci si presenta. Tutti presenti dal campione d'Italia.
Sì.
L'Italia ha espresso nelle ultime stagioni anche del calcio molto interessante a livello europeo, non soltanto l'Inter di Inzaghi con le due finali, l'Atalanta di Gasperini in Europa League vinta e anche in Champions League. Chi è campione d'Italia l'Europa la deve rispettare, non si può pensare che sia tutto un intralcio da cui uscire
no,
in fretta.
Assolutamente.
Questo io credo almeno faccia parte della mentalità dei grandi club. Il Napoli aspira ad esserlo, lo è per tanti motivi, e io credo non possa accettare l'idea a gennaio che sia meglio andare fuori dalla Champions fatta così male per concentrarsi soltanto sullo scudetto. È una cosa che io rifiuto proprio come ragionamento.
No, guarda, sfondi una porta aperta, perché io non sono assolutamente d'accordo con chi dice a questo punto è meglio uscire dalla Champions, concentrarsi sul campionato, uscire dalla Coppa Italia. No, io sono del parere che prima di tutto bisogna giocare e vincere aiuta a vincere, nella testa, nelle gambe. Il discorso di rinunciare a qualcosa non fa parte proprio della mia idea di calcio. Poi qualcuno probabilmente avrà idee differenti, non è questo il punto. Però adesso ti voglio chiedere anche delle altre, perché Napoli non gioca da solo ovviamente il campionato, ma fondamentalmente in competizione, in lotta in questo momento con principalmente le milanesi, con Milan e Inter, che vivono situazioni differenti, che vivono percorsi totalmente differenti, e eventualmente ci mettiamo la Juve, che in questo momento è leggermente in ritardo, ci mettiamo la Roma, che resta pur sempre lì e deve giocare ancora questa sera contro il Como. Ecco, una situazione lassù con le concorrenti che cosa hanno di differente rispetto al Napoli?
No, beh, ma l'Inter, che è forte come il Napoli, ha che evidentemente è più abituata a gestire il doppio impegno senza farsi troppi problemi. Questo credo io. E l'Inter ieri ha vinto una partita bella a Marassi, anche se poi nel finale c'è stato qualche patema, però per 60-70 minuti è stata una partita che l'Inter ha comandato tatticamente in campo, su un campo di una squadra che era in un'ottima condizione.
Sì.
Il Milan io credo che non sia una squadra da scudetto, il Milan ha una rosa che ha troppe lacune e puntualmente questa cosa viene fuori nei tanti punti che il Milan sta buttando via in partite sulla carta più semplici. Penso agli esterni, penso all'attaccante, a un difensore anche numericamente in più, perché purtroppo i soldi spesi per De Winter si stanno rivelando spesi male e quindi di fatto il Milan non ha quasi alternative nel pacchetto dei centrali. E io credo che la corsa scudetto in realtà sia ristretta a Inter e Napoli. Se il Milan dovesse inserirsi sarebbe sorprendente. La Roma, esattamente come il Milan, sta facendo un miracolo fin qui a livello numerico, ma ha una rosa che ha dei limiti credo insuperabili, e insuperabili anche nel mercato di gennaio. La Juve uguale, ieri ha vinto una partita molto importante che la riporta in linea di galleggiamento per la corsa Champions. Basta dare un'occhiata a quale sarebbe stato l'impatto in caso di sconfitta a Bologna. Si è vista qualche traccia della Juve di Spalletti, però aspettiamo conferme, perché ogni tanto qua e là si era accesa anche quella di Tudor, quindi prima di dare la Juve per guarita secondo me bisogna, sì, aspettare qualche controprova.
C'è bisogno ancora un pochino di tempo, di continuità, la parola chiave fondamentalmente nel calcio. Giovanni, prima di salutarci voglio fartene un'ultima su quello che andremo a vivere già tra 3 giorni, perché tra 3 giorni inizia la Supercoppa italiana, che non si gioca qui ma abbastanza lontano, e purtroppo è una cosa che stiamo raccontando da tempo. Un po' il tuo pensiero sulla Supercoppa, quello che anche ti aspetti, e le emozioni che potrebbe o non potrebbe portarti questa competizione.
No, guarda, io penso che la Supercoppa non sposta una stagione, però credo che chi ci va debba andarci con l'orgoglio di esserci e cercare di fare il meglio possibile. ho sentito ieri Italiano, che pure insomma non ha l'organico del Real Madrid e gioca giovedì domenica, dire che è un orgoglio portare il Bologna in Arabia Saudita a sfidare l'Inter e a sperare poi di sfidare Milano-Napoli in finale. Ecco, credo che l'approccio corretto sia quello. E poi sai, quando vai in campo vinci, perdi, ti dà fastidio. Ricordatevi com'è finita l'anno scorso il derby della rimonta, sì, del Milan di Conceição sull'Inter nella finale, il 3-2, e non ha spostato l'esito della stagione. Il Milan era in crisi e in crisi è rimasto, l'Inter era più forte ed è andata avanti a giocarsela fino alla fine dell'anno. Però in quel momento lì è stato certamente un boost per il Milan vincere quella Supercoppa italiana, e quindi io mi aspetto e spero, ma credo insomma, che tutti e quattro gli allenatori che vanno a Riyadh ci vadano con l'idea di spremere il meglio possibile le loro squadre in questa settimana. Ecco, spero di non sentire nessuno che utilizza la Supercoppa come cucinetto per far riposare i giocatori.
E vedremo che cosa succederà in questi giorni. Giovanni, io ti ringrazio per essere stato qui al Bar di Tutto Napoli. A presto,
un saluto.
Grazie mille quindi a Giovanni Capuano, giornalista che sicuramente è discusso tanto dai tifosi del Napoli per delle posizioni forse a volte non proprio pro Napoli, detto un po' così. Noi però adesso pro Napoli abbiamo chi ci ascolta, chi ci segue ogni giorno, ogni ora fondamentalmente, e andiamo a leggere anche qualche vostro messaggio. Scriveteci ancora al 349 4458 615, qui al Bar di Tutto Napoli e in generale a Radio Tutto Napoli durante tutta la giornata, che ovviamente vi aspetta come ogni giorno qui da noi. Andiamo a leggere ad esempio Angelo Pagliuso che ci scrive due messaggi di fila. Buongiorno, sono Angelo da Novara. Purtroppo dopo una campagna acquisti che tutti esaltavano si è rivelata deficitaria per vari motivi. Non abbiamo un sostituto di Di Lorenzo, di Anghissa stiamo pagando a caro prezzo questa cosa. Lang si è rilevato un modesto calciatore, tanto parlare, pochi fatti, è quello che purtroppo è evidente. Le squadre, vedendo il Napoli, lo affrontano agonisticamente e fisicamente e noi non siamo capaci di reagire. Ti rispondo prima di tutto a questo, poi leggeremo il messaggio dopo la pubblicità, il tuo prossimo messaggio chiaramente dopo la pubblicità, perché Angelo parlava giustamente del mancato sostituto di Di Lorenzo, che così non è arrivato, ci si aspetta di trovarlo fondamentalmente dopo la sosta, quindi ci si aspetta qualcosa in più dal mercato di gennaio. Il sostituto di Anghissà, che è quello che dovrebbe andare a fare il Napoli, dovrebbe andarlo a prendere, io ve lo dico, lo dovrebbe avere già dal primo gennaio, abile, arruolabile, pronto per essere presente a disposizione di Antonio Conte, e quindi qualcosa sul mercato si dovrebbe andare a muovere. Lang, sì, un modesto calciatore, non dico ancora che sia un modesto calciatore nel complesso, però sicuramente non sta dimostrando quello che ci si aspetta. Fondamentalmente un giocatore da 6 in pagella tutte le partite, non fa errori clamorosi ma non sposta gli equilibri, cosa che ovviamente vorremmo vedere tutti. E il dopo Quaraschelia fondamentalmente non è arrivato, detto francamente non ci si doveva aspettare che fosse lui, però sicuramente qualcosina in più. Andremo a parlare, a leggere ancora i messaggi anche dello stesso Angelo e tutti i vostri messaggi qui al Bar di Tutto Napoli. Ci ritroviamo tra pochissimo.